Dicevamo, da un punto di vista di breve riepilogo, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il sapere e la conoscenza sono dei processi umani con delle loro modalità che hanno un'influenza netta. Non abbiamo detto, ora che ci penso però, quanto questo discorso abbia, come dire, inneschi un anello di retroazione, se vogliamo riprendere la figura zimmeliana, la famosa Wechselwirkung, sulla capacità di pensare. In questo caso dobbiamo riprendere il criptico messaggio di McLuhan circa il medium che è messaggio, no? Che vuol dire? Vuol dire che noi, adottando alcune scelte di base, come quelle di cui abbiamo parlato la volta scorsa, per esempio a livello paradigmatico, quando diciamo che noi adottiamo la disgiunzione invece della congiunzione, questo aver adottato la disgiunzione orienta il conoscere il pensiero e di conseguenza tutto il resto, perché conoscere e pensare sono le attività sulle quali poi costruiamo tutto il resto, sebbene oggi sta cosa si sia un po' persa di vista, no? Ecco, vuol dire che noi costruiremo e penseremo delle cose, ma non altre. Non so se è chiara questa cosa, cioè io vorrei che questa cosa, so che è strano perché uno pensa che pensare sia una cosa, no? Conoscere ce lo presentano come un'attività oggettiva, quindi che vuoi che c'è da capire? È quello, no? Ecco, no, non è vero, il problema è che c'è molto da capire, perché è tutto lì il problema, capite? Ecco perché io parlo dell'ambiente come cartina tornasole, perché il tema dell'ambiente, se lo affronti con le strategie disgiuntive, ottieni quello che c'è oggi. Non c'è molto da girarci intorno, e se tu non modifichi questo approccio, continuerai a ottenere quello che stai ottenendo, perché è lì il problema, non è da un'altra parte. Cioè è proprio l'idea stessa che tu possa concepire il fatto di non aver rapporti con l'ambiente, che origina dal fatto che ragioni in termini disgiuntivi. Le culture che avevano invece scelto il congiuntivo, questo problema non se lo sono mai posto, sono quelle che non hanno la parola corpo, perché non riescono a capire di che parliamo. E se fossimo logici e razionali non capiremmo manco noi, perché quando dici il mio corpo, di che parli? Parli di te, quindi non puoi dire il mio corpo come se fosse il mio cellulare, la mia mascherina e tutto il resto. Eppure noi lo facciamo con una nonchalance assoluta, no? Ecco perché dico che pensare al conoscere è importante, perché noi nel nostro modo di pensare abbiamo dei buchi evidenti che però facciamo finta di non vedere, perché l'altra cosa sulla quale siamo fortissimi è fare come se le cose andassero tutte lisce e normali, no? Quindi questo problema del mio corpo e del fatto che io parlo del mio corpo come se fosse un'altra cosa, no? Come se ci fosse qui accanto un qualcosa che possa, ecco, il mio corpo, no? Invece il mio corpo è mi indico, e quindi c'è, ok, che differenza c'è fra te e il tuo corpo? Mistero, però per noi è normale, no? Ma ci sono culture che la parola corpo non ce l'hanno perché non saprebbero di che parlare. Non so se è chiara la questione, ecco. Quindi questo tipo di discorso viene a collasso quando, per esempio, pensiamo a noi stessi, no? Come dice Zimmer giustamente, tra gli altri ovviamente io ne parlo perché appunto in qualche modo una qualche specializzazione tocca averla, per cui la mia è quel poveraccio di Zimmer. Il problema qual è? Che dici, io penso a me stesso, allora io che cosa sono, soggetto o oggetto? Perché quella è un'altra delle dicotomie di base, no? Noi costruiamo tutto quanto il discorso anche ambientale, si costruisce sul fatto che c'è il soggetto che sono io e l'oggetto che è il resto, del quale tutto sommato chi se ne frega, detta proprio così, no? Che sta lì per fare le cose che mi servono, per essermi utile, e altrimenti posso abolirlo, che è esattamente quello che facciamo con tutte le specie animali o vegetali anche, perché chiaramente stiamo estinguendo anche quelle, non ci limitiamo ovviamente. Ecco, se io penso a me stesso, sono soggetto o oggetto? È una bella domanda. Il che dimostra che è una dicotomia che può essere utile, perché per carità io non sto dicendo che mo improvvisamente dobbiamo fare chissà quali, anche se probabilmente dovremmo, solo che non mi vengono in mente, quindi spero che mi aiutate, perché francamente... Però non è che dobbiamo fare chissà quali cose, però dobbiamo cominciarci a rendere conto che strutturare regolarmente tutto il sapere in chiave dicotomica non funziona, per il sapere stesso e per noi. È un'ottima strategia analitica da certi punti di vista, però poi a un certo punto dici ok, mo basta, ho capito quello che dovevo, ricomponiamoli questi due pezzi della cosa che ho rotto, perché altrimenti mi rimangono due pezzi rotti in mano con i quali faccio poco. Ecco, noi siamo nella situazione dei pezzi rotti in mano. Okay. E dobbiamo mettere in campo un pensiero che sia in qualche misura capace di rimediare a questo stato di cose o di arginarlo, perché io temo che rimediare sia un po' complicato. Sia un po' complicato anche perché, come vi dicevo l'altra volta, nello stesso mito del letto di Procuste c'è la sostanza della questione, ovvero sia che noi senza questa strategia di riduzione non andiamo da nessuna parte, o perlomeno ad oggi non ho trovato alternative, ecco, mettiamola così. Può darsi, e c'è tanta gente che parla di abbandonare i paradigmi, a me va benissimo, per carità, però hanno detto anche che abbandonavamo le ideologie, e io francamente credo che siano stati 40 anni di cazzate. Se vogliamo continuare, prego, facciamolo, però non è quello il modo, perché noi così viviamo. Viviamo disegnando mondi, dando loro dei valori, facendo come se fossero così importanti da sacrificarci per loro, questo è il modo di vivere nostro. Allora, se non interveniamo nelle regole, nelle grammatiche di scrittura dei mondi, se vogliamo dirla così, non risolviamo, perché noi comunque, no, come dicono fior di scienziati migliori di me, parliamo tanto di cose che ci piacerebbero, come per esempio la congiunzione, la cooperazione, nella prassi non le facciamo. È quello il punto. Perché noi siamo mossi da un livello di consapevolezza, come dire, di settaggi, mettiamola così, dei quali non siamo consapevoli, ma che sono operativi, per cui tu puoi benissimo dire a parlare che è bellissimo cooperare, che diavolo non ti interessa il tuo immediato ritorno, che sei disposto a condividere con gli altri, ma sono cazzate colossali nella gran parte dei casi. Qualcuno lo fa ed è bello perché dimostra che si può fare, no? Sempre lì il problema. Io cito sempre il povero Linus, che è l'unico che non è diventato un multimiliardario grazie a internet, perché lui l'ha regalato. Che devi fare? C'è qualche idiota che lo fa. Ringraziamo Dio. Però, ecco, è uno. Tutti gli altri, no? Abbiamo presenti i vari Bezos, i vari Musk, i vari Zuckerberg e compagnia cantante. Non hanno regalato niente a nessuno, anzi rubano estensivamente e continuamente, però vabbè, poi mi citassero nel caso. Quindi, il problema è esattamente questo. Il conoscere è il processo sul quale dovremmo focalizzarci, invece di darlo per scontato, perché darlo per scontato è un errore madornale, perché qualunque forma, anche quella della quale vorrei, come dire, arrivare a mettere a fuoco le modalità, è solo una forma che poi passa. Non so se mi spiego, perché quella forma, se Dio vuole, potrebbe influenzare i processi e i modi di fare in certi altri modi che porterebbero a necessarie modifiche, perché questo è processo. Come vi dicevo, l'ultimo saggio che ho appena pubblicato si chiama Universo come processo e ieri stavo leggendo perché, come vi ho detto, si legge, eccetera, e nell'enciclica papale del 2013 c'era esattamente questo. Infatti sono rimasto piacevolmente colpito perché dice esattamente la stessa cosa. Non dobbiamo pensare ad occupare spazi, dobbiamo pensare ad iniziare processi. E io nel mio piccolo ci sto provando da 30 anni, quindi sono stranamente in una linea, come dire, con Santa Madre Chiesa, con la quale normalmente non mi trovo particolarmente d'accordo, invece a sto giro sembra che stiamo andando d'amore e d'accordo. Quindi, iniziare processi vuol dire appunto innescare come dire, dal mio punto di vista perlomeno, innescare delle consapevolezze che possano diventare operative. E questo perché potrebbe essere importante e perché potrebbe avere una chance? Perché, e qui dobbiamo andare a parlare di un altro tema che finora abbiamo sfiorato, o perlomeno trattato, ma non in modo particolarmente universitario, tanto per cambiare, insomma, se non si fa qui l'università, nonché non so dove dovremmo farla, però vabbè. Ed è l'azione, no? Noi abbiamo detto e visto più volte il tema dell'azione come un tema no, che per esempio inizialmente faceva parte di un set di dicotomie. Noi siamo partiti dalla sociologia quando è cominciata, comincia struttura e azione, grosso modo. Ma che vuol dire azione? Perché il problema, no? Cominciamo a porci, diciamo, apriamo queste benedette scatole che sono le parole e ci interroghiamo. Allora, azione dal nostro punto di vista, no? Come dice, sì, prendendo Weber stavolta, è un'azione dotata di senso, ovvero sì, è un agire che si orienta per il perseguimento di un fine sulla base anche di ciò che ottiene come riscontro all'intorno. Però dobbiamo arrivare a Morin o anche a Schutz se vogliamo, però poi diventa una cosa un po' troppo complicata. Arriviamo a Morin nel nostro set di saperi che ci dice sì, bada però. C'ho le mani davanti allo schermo. Ragazzi, tanto non è che sia sto spettacolo meraviglioso, diciamo, scusatemi. Come se me legassero qui, no, ecco esatto, sì, ok. Allora, dicevamo che l'ecologia dell'azione, dal punto di vista mourinhiano, cosa significa? Significa prendere atto, appunto, del fatto che l'agire non è controllabile come noi ci stiamo raccontando, no? Perché anche in Weber effettivamente l'azione resta qualcosa che tu fai sapendo quello che motivo per cui la stai facendo e regolandoti sui fattori che vengono, no? Che ti vengono agli occhi. Il passaggio da questa azione a quella di Morin è un passaggio significativo perché implica cosa? Implica, attraverso la presa di consapevolezza della parzialità del sapere, tanto per dirne una, che il tuo agire è rischio e scommessa, perché tu agisci ma non sai tutto ciò che stai facendo. Quello è il problema. Perché? Perché, come abbiamo detto l'altra volta, conoscere è parziale. La mia conoscenza, per quanto perfetta, non può racchiudere tutte le variabili in gioco, perché io la gran parte non le conosco. Non so manco che esistono. Quindi come faccio a prendere? E allora dici tu, come dicevamo, ecco perché è così importante. Non è che il fatto che io non le conosca fa sì che quelle non funzionino. Quelle funzionano uguale, solo che io le perturbo in modi che non sono in grado di prevedere. Ecco perché poi, e dopodiché che succede? Che sono frustrato, tant'è che quando vado a descrivere le conseguenze inintenzionali del mio agire parlo di effetti perversi, parlo del destino cinico e baro, parlo di tutta una serie di cose che vogliono dire, ecco vedi, io sapevo quello che facevo, ma è intervenuto il dio del caso, del turno, e mi ha messo i bastoni tra le ruote. No, non è, cioè, hai fatto tutto da solo, nel senso che sei tu che non sai. Però, questo perché devo dirmelo e ripetermelo? Perché nel momento in cui io comincio a ragionare in questi, e non posso manco modificarlo, va bene? Nel momento in cui comincio a ragionare in questi termini, mi rendo conto del fatto che l'intero modo di vedere il mondo della mia cultura è orientato male, ma distorto da questo tipo di presupposto, dalla mancanza di questo presupposto. Perché cosa mi dico io? E qui prendiamo un esempio zen, no? Allora, c'è un bellissimo libro di Alan Watts, che io vi consiglio caldamente, che si chiama La Via dello Zen, che parla appunto dei rapporti fra questa simpaticissima filosofia orientale e la scienza. Perché alcuni dei maestri zen hanno detto, vabbè, parliamo, no? Poi facciamo vedere le vostre idee, noi abbiamo le nostre, no, senza sentirsi minimamente succubi né ancelle, come invece facciamo noi, di questo sapere scientifico che chissà che dovrebbe, quanto dovrebbe impressionarci, e cominciano a parlare, allora come fa delle previsioni, parli con questo maestro zen, il quale dice, guarda, noi prendiamo un mazzo di gambi del centifoglio, lo facciamo cadere, e dalla configurazione che assume decidiamo il da farsi, prevediamo il futuro. E tutti gli scienziati ride, no? Chiaramente. Perché dice, cioè, beh, ho capito, è questo che no, noi invece siamo razionali, parliamo del suo fatto che siete razionali perché è divertente. Che in cosa consiste la vostra razionalità? La vostra razionalità consiste nel assimilare, accumulare un tasso di dati finché per qualche ragione ritenete di averne abbastanza. Ma questo abbastanza su cosa si fonda? Cioè, quando è che noi abbiamo abbastanza dati? Perché l'idea della sufficienza dei dati rinvia ad un'idea di completezza dell'informazione a monte. Cioè, io conosco l'universo, so che adesso ho il 60% dei dati relativi e di conseguenza posso dire che sto agendo razionalmente. Ma se io l'universo non lo conosco, di che parlo? Non so se capite la questione. Come no? Stai qua apposta.
Capire se ho capito, è come il concetto del cinema di Popper che noi non possiamo capire, conoscere tutto o non ho capito niente? Cioè il fatto della
Dunque,
conoscenza.
allora dice la vostra collega il cigno nero. Allora, il cigno nero nella fattispecie, ne parlavamo giusto ieri a lezione, toccherà scrivere qualcosa su cigni neri, koala e altri animali mitici perché insomma a un certo punto secondo me sarebbe opportuno. Finicotteri. No, allora diciamo che il problema di Popper è un altro, nel senso che il cigno nero è in qualche modo un paradosso, no, ma neanche, è un racconto che mette in crisi una delle nostre tante certezze costruite però su questa base, quindi più o meno ci sei. Nel senso che dice Popper, il fatto che tu abbia visto 1.000 cigni bianchi non è in nessun modo una garanzia del fatto che non ci sia un cigno nero. Mentre noi diciamo, vabbè, è così, no? È sempre così, ho sempre visti così, di conseguenza saranno tutti così. Non è vero per niente. Nel momento in cui lo decidete compare, no? Come per incanto, l'eccezione che conferma la regola, perché anche lì dobbiamo, no? In qualche modo circoscrivere la faccenda. Però il problema è esattamente, è Moulton in questo senso. Questo più ampiamente ti dice una cosa, ovvero sia che il fatto che tu pensi di poter accumulare le informazioni necessarie per prendere una decisione razionale, come la intendiamo noi, quindi fondata su una serie di numeri e di quantità, sono bestemmie, non stanno né in cielo né in terra, perché non c'è nessuna sfera, nessun contesto, nessun mondo di vita del quale noi abbiamo la completezza del sapere. E quello è il punto. Quindi se io non ho il sapere, non posso avere il sapere definito di un qualche tipo, quando mai avrò abbastanza? Abbastanza è un concetto molto relativo, no? E dice lui, voi perdete tempo, tanto vale guardare i campi del centifoglio, perché tanto almeno li abbiamo risparmiato in fatica, in ricerca, in tecnologie, no? Abbiamo fatto, fine. Questo, tanto più o meno l'idea è quella, perché il momento in cui tu scegli, tu stai assumendo la decisione su delle basi che non sono razionali, anche se te lo racconti, perché uno dei miei prossimi saggi sarà la ragione come derivazione, proprio senza manco faccio dei giri, proprio mi metto contro tutto il resto del mondo e non se ne parla più, sarà divertente, però di fatto è quello che facciamo noi ci raccontiamo di essere razionali da 2500 anni, ma non lo siamo, o meglio, lo siamo in altri modi che sarebbe opportuno cominciare a chiarirci. Ok? Quindi questa razionalità che pretende di avere i dati, no? Siccome poi non li ha, nella gran parte dei casi ottiene altro rispetto a ciò che pensava di ottenere. Ecco perché gli effetti perversi, che sono quasi sempre la grandissima parte, che possono essere più o meno disastrosi, no? Mano a mano che ampli la scala degli interventi, e questo chiaramente sull'ambiente ha delle ripercussioni maggiori, man mano che tu ampli la scala degli interventi, più sostanziosi saranno i disastri che combinerai, tant'è che nessuna delle grandi opere fatte su scala ambientale dalle nostre culture tutte, ha portato dei frutti che erano quelli attesi. No, tutte state dei disastri assoluti. La canalizzazione del lago d'Ara ha portato alla desertificazione di tutta la regione, la diga in Egitto ha combinato un disastro assoluto rendendo la gran parte delle terre aride e improduttive. Ditene una, e ce l'abbiamo, no? La diga delle tre balle in Cina sta causando terremoti a raffica dopo aver spostato 7 milioni di persone. Non riusciamo a progettare una rotta che sia in grado di portare le petroliere in modi decenti senza che distruggano tutto il pianeta come sta succedendo nelle Mauritius. Insomma, direi che nel complesso, se dovessimo fare veramente uno straccio di autoesame critico razionale, ci dovremmo dare 4, 3, non so, dovendo dare un voto, dovremmo dirci si è totalmente insufficienti. Quindi sta sicumera con la quale continuiamo ad affrontare le questioni, ma da dove viene? Con che criteri uno può dirmi allora la soluzione a questi problemi è più tecnologia? Devi essere deficiente, oppure non aver letto Einstein, che dovrebbe essere uno dei tuoi, no? Punti di ispirazione totale, che diceva giustamente: se vuoi risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha generato, non ce la farai mai. Il motivo per cui stiamo facendo selezioni è esattamente quello. Se io devo pormi il problema dell'ambiente nell'ambito di tutte le questioni che lo hanno generato, non lo risolvo perché chiaramente dovrò affrontarlo dal punto di vista economico e quindi dovrò fare tutte queste cose del New Green Deal, Green New Deal o come vogliamo chiamare, per cui l'unico modo per riuscire a risolvere la questione ambientale è che qualcuno ci guadagni. E questa cosa a me francamente comincia a snervarmi pesantemente. Oppure dovrò pensarlo da un punto di vista regolamentare, perché dovrò mettere insieme 27 milioni di regolamenti di tutti quanti, sopra, sotto, province, entità, università, ministeri che non si parleranno mai e non ne verremo a capo uguale, quindi non c'è verso. Perché non c'è nessuno, non c'è uno strumento oggi, salvo l'ecologia, come avrete forse letto nel saggio, che abbia anche soltanto lontanamente accennato a pensare a un altro modo di mettere insieme le cose. Perché non solo il nostro sapere è iperspecializzato e frammentato, ma è anche strutturato in modo gerarchico, ovviamente. Per cui all'interno di tutte queste specializzazioni ce ne sono alcune che ritengono, del tutto a sproposito, dal mio punto, ma modesto punto di vista, di essere molto più importanti di altre. Chiaro, perché il paradigma, come abbiamo detto, no? Se lo prendiamo in senso cuniano o moriniano, il paradigma non è semplicemente un set di convinzioni di una comunità scientifica, certo, lo è anche, ma il problema è che la comunità scientifica, Kuhn e tanti altri, non hanno capito che da questo c'è un effetto di leakage, no? C'è uno sgocciolamento in tutto il resto della comunità, non solo scientifica. Per cui quel tipo di idee diventano le idee del senso comune e quindi tu hai una società che si costruisce su quel paradigma e diventa un problema di potere, un problema di privilegi, un problema di opportunità, un problema di sapere, un problema di carriere, un problema di tutto. E quindi hai gli economisti, che non me ne vorranno, ma se me ne vogliono è uguale, che si ritengono i maestri e i guru del tempo e sono degli infelici. E E lo sanno da soli perché chiamano la loro disciplina la scienza triste. La scienza triste perché? Perché non riesce a spiegare le cose manco dopo. Cioè gli altri, bene o male, no? Sono in grado di dirti, ok, è successo un casino, però sappiamo che è successo per questi motivi. Gli economisti no, non hanno idea del perché accadano le cose. Hanno i modelli matematici. Però pure lì dobbiamo ricordarci che il letto di Proust di fatto è un modello. Capisci? Però a noi servono, perché noi l'interità, brutta, orribile, però forse riescono, la totalità dell'essere, non la capiamo, c'è niente da fare. Come dice Weber, o ad oggi perlomeno, non mi pare che stiamo facendo questi grossi passi avanti, quindi credo che continueremo per un po' almeno, a non poterla concepire, perché al di là delle nostre capacità, il cervello è un eccellente strumento, ma è uno strumento, e ha i suoi limiti, parecchi, chiaramente, no? Ripeto, lo dice Trump, credo che sia, no, la sua... non servono ulteriori questioni, anzi ieri abbiamo visto, guardavo il telegiornale, c'era prima Johnson, poi Trump, quindi sui limiti del cervello direi che siamo tutti perfettamente serviti. Questa cosa però bisognerebbe capirla, no? Perché noi continuiamo a lavorare con strumenti e metodologie limitate, sentendoci illimitati, qui c'è un problema, ed è Icaro.
Vogliamo fare un passo indietro sul paradigma e il cambiamento di paradigma per vedere se ci siamo tutti.
Credo che ne dovrei aver già parlato, se non sbaglio, no? Il paradigma, mi pare.
Vi ricordate bene?
Perché tiene presente che loro bene o male sono magistrale, sì. Teoricamente.
Come concera le lezioni?
Ok, vabbè. 10:49, vabbè, direi che facciamo 10 minuti di break e poi ricominciamo. Ok, riprendiamo i lavori della mattinata e allora domande a parte quelle che mi avete fatto già che non... No. Ok, allora il paradigma. Il paradigma, come abbiamo accennato più volte, è forse il caso di specificarlo meglio, per chi non lo sapesse, che sono i più suppongo, sul sito, sotto le lezioni, c'è anche il PDF del mio capitolo del manuale che adottiamo alla triennale, dove ci sono una serie di cose interessanti che possono essere utili da capire, giusto appunto tutte queste cose come se paradigma, religione, religiosità, ci sono un po' tutte. Sì. E lo trovate lì, è anche lui libero, scarico libero. Quindi non c'è solo Linus, ci sono pure io che regalo le cose, nel mio piccolo, non ai livelli di Linus. Tra l'altro, scusate, mi dimenticavo, il mio testo che potrebbe servirti si chiama L'uomo mediano. Sì. È Franco Angeli 2005. Allora, dicevamo, il paradigma, cos'è sto paradigma? Perché ci interessa così tanto? Perché è un'idea molto intelligente che è stata ripresa da Kuhn, Thomas Kuhn, negli anni 60, quando ha scritto la struttura del... mi pare che fossero gli anni 60, forse prima, mi ricordo. Mi controlli quando ha scritto, per favore. La struttura delle rivoluzioni scientifiche, mi pare, se non erro, e riprendendo un concetto che era, diciamo, classico, no? Che chi ha fatto un minimo di latino saprà che il paradigma è di fatto l'insieme di informazioni necessarie per poter costruire 62. Tutto. Quanto?
62.
62 eravamo, ok. Il paradigma è quanto ti serve per poter comprendere un verbo in tutte le sue, no? Ecco, quindi di fatto ci dà quest'idea di set di istruzioni fondamentali per certi versi, di elementi costitutivi di qualcosa. Sta piovendo che Dio la manda. Vi comunico, questo rumore è quello. Allora, perché Kuhn trova che questa cosa sia interessante da mettere in luce? Perché effettivamente è un po' uno dei modi attraverso i quali si articola la conoscenza scientifica per come la conosciamo, no? Dice Kuhn, perché si possa accumulare il sapere, che è di fatto quello che noi riteniamo essere il compito principale delle comunità di studiosi, ci deve essere un accordo di fondo su alcuni punti forti, punti saldi della disciplina nella quale stiamo lavorando e ragionando, per cui si è tutti d'accordo in proposito e da questo si costruisce di conseguenza un sapere che può, no, appoggiarsi sul sapere precedentemente scoperto. Però, dice Kuhn, questi sono, come dire, non sono dei fondamenti oggettivamente dati, è soltanto quello su cui si è d'accordo a un certo punto, no? Che succede però? Che questo paradigma, essendo quindi parziale, per definizione, a un certo punto non è più in grado di andare oltre un certo livello di complessità, perché comincia a incontrare una serie di fenomeni che non è più in grado di spiegare. E Kuhn le chiama anomalie, giusto appunto. Quindi un'anomalia in senso kuhniano è un fenomeno che non può essere spiegato dal paradigma dominante. Però se dovessimo ragionare con la sobrietà razionale di cui parlavamo prima, questo vorrebbe dire che nel momento in cui si incontra un'anomalia, il paradigma dice ok, mi arrendo, non sono più capace, quindi no. Ecco, non funziona così, manca a cannonate. Perché un'altra delle questioni interessanti del paradigma è che ha una sua inerzia. E perché ha una sua inerzia? E qui possiamo fare dei ragionamenti forse un tantino più approfonditi. Come dicevo l'altro giorno al convegno di Pavia, che se vi interessa ho pubblicato anche online, il problema del senso comune è che non è semplicemente un sapere. Cioè noi lo trattiamo alla stregua di tutto quello che facciamo come se facesse parte di una delle famose dicotomie, quindi è un sapere, no? È libero da interferenze. Ma non è vero per niente, perché il senso comune di fatto è il materiale, diciamo, o il materiale connettivo, ma anche parte del materiale sostantivo proprio, che costituisce il tuo approccio al mondo e quindi costituisce te, perché tu sei le tue convinzioni anche. Non so se questa cosa è chiara. Per cui il paradigma, una volta che viene, come dire, interiorizzato, diventa visione del mondo, come dicono i tedeschi, tanto per stare nel campo, la tua Weltanschauung, è più che un semplice insieme di informazioni. Diventa parte costitutiva della tua identità, del tuo impegno, delle tue giustificazioni e dei motivi che adotti per fare quello che fai, quindi diventa parte del tuo senso di vita. Non so se sta cosa è chiara. E questo vale nel macro come nel micro. Nel macro si sovrappongono a queste questioni qualitative anche una serie di questioni quantitative, nel senso che nel macro tu, a seconda del luogo che occupi nel quadro paradigmatico, hai interesse a che quel quadro rimanga tale, perché ne stai traendo vantaggi, come dicevamo per i colleghi economisti, no? Ecco. Da loro non conviene che si affermi un paradigma nel quale l'economia diventa una delle tante cose che potrebbe fare l'essere umano. Conviene che rimanga l'unica spiegazione sensata del nostro convivere. Peccato che non funziona in questo senso e sta facendo tanti di quei danni che uno si chiede perché non cominciamo a togliere qualcuno di questi privilegi ai signori che hanno tanti miliardi, ai signori che permettono loro di averli. Vabbè, lasciamo perdere, sennò poi appunto mi carcereranno, non è carino. Quindi, allora, il paradigma in questo senso, quindi, non è semplicemente soltanto questo set di convenzioni condivise da parte della comunità scientifica, ma è anche l'insieme di effetti che esso ha sul resto del gruppo, soprattutto quando hai costruito un sistema per il quale gli scienziati sono quelli a cui ti rivolgi per capire che cosa succede. Non so se è chiara questa cosa. Quindi è ovvio che quello che accade nella comunità scientifica non resta nella comunità scientifica, ma diventa parte del patrimonio degli altri, parte che andrebbe in qualche misura governata, perché uno dei tanti problemi che ci troviamo oggi è che tutti questi strumenti arrivano indiscriminatamente a chiunque senza che questi abbiano i loro strumenti per poterne fare qualcosa. E tutti si sentono titolati a dire cose che spesso e volentieri lasciano un po' il tempo, nella migliore delle ipotesi, il tempo che trovano. Quindi la comunità scientifica dovrebbe avere la responsabilità di chiarire, di far percepire quanto del suo pensiero fa parte del senso comune collettivo e quanto questo pensiero sia temporaneo. Perché la scienza nasce ai suoi albori, come ricorderete, come prova ed errore. Ovvero sia, se andate a leggere un minimo di storia della scienza, vi accorgerete che i primi scienziati erano dei pazzi scatenati, che facevano delle cose che noi riterremmo inenarrabili. Cioè, per riuscire a capire il funzionamento del corpo umano e dei vari processi, questi squartavano i cani, gli infilavano i mantici dentro i polmoni per vedere se usandoli che succedeva. Cioè, delle cose inaudite sono state fatte, no? Perché non sapevano quello che facevano. Ancora oggi, gran parte delle prassi che riteniamo normalissime, tipo quella della scossa, no? Libera, pum, e tutti, ecco, noi lo facciamo, mica sappiamo perché lo facciamo, bene. Sappiamo che funziona, che non è esattamente la stessa cosa, no? E qui sul discrimine del capire quello che fai e farlo perché funziona si potrebbero fare un sacco di ragionamenti carini, perché per esempio l'agopuntura rientra in questo discorso, no? Noi non abbiamo la più pallida idea, cioè l'avremmo se dessimo retta a chi l'ha inventata, ma siccome tanto quelli sono selvaggi e non sono scientifici non lo possiamo fare. Allora stiamo buttando centinaia di migliaia di dollari, se non milioni di dollari, in ricerche che spieghino scientificamente perché funziona l'agopuntura. Peccato che l'agopuntura funziona su un principio che nella scienza non c'è e quindi non si riesce a spiegare per quale ragione. Perché o accetti l'idea di energia vitale e quindi devi rivedere radicalmente tutto quello che hai costruito finora, oppure non ti spieghi l'agopuntura, però funziona. No, se vogliamo parlare di anomalie, quella è un'anomalia plateale, perché per esempio a Cuba, che ancora oggi continua ad avere delle comunità mediche più sveglie, produttive ed efficaci del pianeta, pur non avendo una lira, perché di fatto questo è, a Cuba l'agopuntura la usano nella gran parte dei casi come sostituto dell'anestesia, perché funziona e non ha contraccolpi. Noi che siamo scienziati invece usiamo l'anestesia in modo che possiamo usare tutte queste cose che sono state fatte a caro prezzo da tanti altri e lasciare il paziente in condizioni pietose per qualche giorno perché deve smaltire l'anestesia. La domanda è: chi è che ha ragione? Dov'è il senso? Perché è ovvio che qui il senso non c'è. Tu sei al corrente di una pratica che non ha nessun tipo di controindicazione e funziona esattamente come le tue pratiche che invece hanno una montagna di controindicazioni, ma continui a usare quelle. Allora qualcuno mi spieghi dov'è la ragione, perché a me manca, non lo vedo. Certo, quelle sono state testate e certificate, tant'è che ognuna di queste ha un bugiardino alto così con tutto quello che ti potrebbe capitare nel caso che te vada male. Divertente, no? Ecco. Però questo siamo noi. Quindi sarebbe carino che cominciassimo a dircelo. Siamo una banda di buffoni. Fine. Continuiamo a fare delle procedure che sono degli incantesimi, a tutti gli effetti, per pensare di poter avere uno straccio di controllo su situazioni sulle quali tutto sommato non l'abbiamo, anche perché tutto sommato funziona. Mi interessa così tanto sapere perché funziona? Non necessariamente, diciamo, posso anche accettarlo, come poi alla fine si fa, perché nella prassi poi siamo molto meno stupidi, ringraziando Dio, sennò probabilmente ci saremmo già estinti da mo'. Però insomma nella prassi succede che appunto il medico usa l'agopuntura pur non sapendo, sapendo perfettamente, ma non potendoselo dire, perché è quello il problema che vi dicevo prima. Il paradigma e le scelte fondamentali ti impediscono di dirtelo, perché se tu accetti l'agopuntura devi rifiutare tutto il resto, perché tu hai un paradigma esclusivo che ti dice che o è così o è così. E allora che fai? Nella prassi, senza dirlo a nessuno, fai questo e quello. Quando si tratta di parlare, no, l'agopuntura mi dispiace, ma è una pratica di selvaggi, di tutte queste fregnacce che vengono raccontate, eccetera. Funziona così. Ma è lì il problema, cioè è questa serie di procedure che noi mettiamo costantemente in atto per sanare il problema di fondo della disgiunzione, che sono arrivate a dei livelli di sofisticatezza e di complicazione che sono diventati controproducenti. Mentre prima, cioè stanno a tirare proprio le cose a questo punto. Mentre prima tutto sommato c'era un minimo più di elasticità e di agio per cui t'arrangiavi senza troppi problemi, e oggi è diventato tutto talmente rigoroso, e vi comunico e lo dico ancora un popolo che è uno degli aggettivi e dei sostantivi e degli avverbi che io detesto di più in assoluto. E fate caso, al telegiornale non c'è mai uno che parli di qualcosa senza definirla rigorosa. Poi vai a vedere le prassi e non c'è niente di rigoroso. Quindi, no? Un minimo di vergogna, anche sarebbe carino, piantiamola di cazzate. Ecco, allora comunque, siccome è diventato tutto molto rigoroso, devi fare salti mortali per riuscire a fare le stesse cose che facevi prima e che tutto sommato andavano, funzionavano. Ecco. Quindi, questa cosa anche del fare, no? Tutte queste retoriche che vengono messe in campo, quello è il fare. Il fare è vedere che qualcosa funziona e non starti a porre troppi problemi sul perché funziona, però funziona, allora questo lo salvo e salviamolo. Non so se vi ricordate IAR. Medici in prima linea, George Clooney, era tutta costruita su questo. Andatevela a vedere e vi accorgerete che George Clooney, che era quello che combinava casini infernali, perché li combinava? Perché ogni volta si accorgeva che il protocollo in quel caso non funzionava e doveva fare qualcos'altro. Però non è che ti dicono bravo, ti dicono come ti sei permesso di infrangere il protocollo. Questo è il punto. E ad oggi funziona così. Il risultato è insignificante, non è importante. Quello che è importante è salvaguardare le procedure. Ecco perché stiamo diventando un disastro totale. Perché c'è uno scollamento radicale rispetto alla realtà. La realtà è quella ed è un casino. Come dice uno dei pochi economisti che sembra rendersene conto, che trovate volendo in un libro che si chiama Complessità, che è bellissimo e parla degli inizi dell'Istituto di Santa Fe, che è sullo studio della complessità, dice: l'economia non vuole avere a che fare con la messy reality. Messy vuol dire incasinata. Allora, l'economia preferisce i suoi modelli matematici nei quali le cose accadono, tutti quei flussi con le freccette, i quadretti, i rombetti, no? Quella massa di cazzate totale che utilizziamo costantemente per cercare di darci un minimo di senso e tono. Ecco, però quella poi, se tu la porti, no, nella prassi, la prassi è un casino. Quello è il problema. La prassi non gli interessa che tu hai fatto gli schemi. La prassi è quello che ha un momento di diarrea e non è a fare le cose quando dovrebbe. La prassi è il macchinario che, pur avendolo tu controllato, si rompe. La prassi è gente che non capisce quello che deve fare. Questo è la prassi. Dopodiché, che tu mi racconti come dovrebbe essere, a me piace tanto, ma non mi interessa, perché nella prassi quello non c'è. Non so se è chiaro. Però noi tendiamo a privilegiare il dover essere, no? C'è tutto il famoso discorso filosofico, no? Se vi ricordate, no? Sein sollen, essere e dover essere. Ecco, qui a furia di dover essere siamo finiti da qualche altra parte, perché il mondo fa quello che gli pare e noi pensiamo di star facendo chissà cosa, ministri, autorità, chiunque, no? C'è una mia amica, che è un'altra docente a Roma, però questa, si chiama Maria Cristina Marchetti, e parla della sindrome del via giù, che io trovo sia un'idea geniale, nel senso che quando uno ti dice una cosa di questo genere, dice: sì, vabbè, via giù, via a vedere come funziona, mo che mi ha dato tutta sta massa di cazzate da fare, no? Soprattutto il nostro ministero, che, come dire, vabbè. Aspettate che respiro profondo, non dico quello che vorrei accadesse al nostro ministero, se no liberamente mi perseguono. Quindi, diciamo, ecco, però, questi signori che... E di questo parleremo, perché è interessante la faccenda della burocrazia. Bauman, c'è una serie di cose estremamente interessanti che anche lì spiegano, no? Anche lì possono essere lette in chiave simmeliana, vabbè, comunque. Questa burocrazia che moltiplica le richieste formali alle quali tu devi adempiere in certi modi che già sai essere falsi, perché altrimenti creerebbero problemi, quindi tu ti prepari la questione in modo che poi puoi dire: guarda quanto sono stato bravo a risolverla, e non c'era niente di tutto questo, salvo il fatto che hai perso ore di vita a fare ste cazzate. Ecco, tutto questo, come diavolo dovremmo affrontarlo? È un problema, capite? Quindi è lì che va ricomposto il sapere, perché questo sapere adesso come adesso non è divaricato, è rotto, proprio letteralmente, non c'è più, c'è l'abisso, non c'è più nessun ponte, ne sono rimasti pochissimi tibetani di quelli che camminano in modi un po' così, ecco, avventurosi, perché per il resto non c'è praticamente più connessione fra quello che viene detto e quello che accade. Quindi, che vogliamo fare? Allora, il paradigma, appunto, arriva a questi livelli perché il paradigma non è semplicemente un fatto scientifico, ma è un fatto di costruzione della realtà. Allora, andando perfino oltre Morin, per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista il paradigma è l'insieme di scelte sulle quali si costruiscono le culture oggettive. Oltre. Nel senso che ogni cultura oggettiva, se riprendiamo Weber, che è il, diciamo, faro illuminante da questo punto di vista, e già vi preavviso, vi preannuncio, se non ve l'ho già detto, che faremo un convegno online a dicembre su Weber, nel quale ci sarà una parte specificatamente dedicata a questo, quindi mi augurerei, aspetterei che ci foste. Allora, dicevamo con Weber, cos'è la cultura? La cultura è una sezione infinita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, ok? Ecco, allora, le tante domande che derivano da queste poche parole si risolvono in parte anche col paradigma, perché la domanda è, vabbè, la sezione finita sulla base di che la fai? Ma perché noi diamo per scontato che c'è la sezione finita, bene, per carità, e com'è accaduta questa sezione finita, se vogliamo essere concreti, ovvero sia sta cultura nella quale ci troviamo con tutte le distorsioni del caso, da dove salta fuori? Dal cilindro? No, salta fuori da un insieme di scelte, secondo me primordiali, che l'hanno modellata in questo senso. Tant'è che noi riscontriamo, come vedremo, come stiamo cominciando a vedere, una forte continuità immaginale di orientamento nella nostra cultura che va dal 3000 avanti Cristo ad oggi. Beh, 3000 avanti Cristo è un po' troppo, diciamo dal 7-800 avanti Cristo ad oggi, quindi 2500 anni, insomma. Che poi è, guarda caso, la scansione dei cicli delle culture secondo gli scritti indiani, su quelle circostanze che ti rendono anche divertente. Quindi questo ulteriore livello di paradigma è problematico, molto più problematico degli altri dal mio punto di vista. Perché? Perché appunto è talmente ingrammato in noi che non ne abbiamo minimamente consapevolezza. In qualche misura è quello sulla base del quale si fondano gli aggettivi come naturale e normale, no? Che noi li poniamo come connessi con una realtà oggettiva che non esiste, perché lo sappiamo benissimo che cambiano strada facendo, ma si fondano su quelle scelte. Allora, una di queste scelte, riprendendo Morin e andando al suo concetto di paradigma, è quella a favore della disgiunzione per noi. È chiaro che vale per la nostra cultura. La questione è che la nostra cultura purtroppo è diventata la cultura di tutti. Quindi questa cosa, per certi versi, è diventata un problema globale, che viene affrontato ovviamente a seconda dei contesti in modi particolari. Tutti parlano del modello cinese oggi ed è effettivamente qualcos'altro, perché è l'incontro delle nostre pretese con un contesto culturale molto più antico del nostro, molto più complesso del nostro, che se le sta, come dire, rigirando, no? Reinterpretando in modi che sembrano essere efficaci per certi versi. Certo, prevedono una socializzazione di un certo taglio, no? Tutti sono ovviamente concordi nel dire che noi non avremmo mai potuto fare un lockdown come quello che si è fatto a Wuhan, ed è probabilmente vero, ma poi non andiamo oltre, no? O diciamo come se fosse ovvio, e non è ovvio per niente. Il problema è che lì c'è una consapevolezza ed un accento sulla dimensione olistica della società che noi ci siamo persi. Quindi lì sacrificarsi per il tutto, tutto sommato ancora rientra nei comportamenti comprensibili, qui no. Quindi chiaramente, anzi, devo dire, tra l'altro, che da questo punto di vista la cultura implicita italiana ha dato una prova di sé che non mi sarei mai aspettato in questa occasione, perché mi sarei aspettato veramente di tutto di più. Invece nella gran parte dei casi siamo stati bravi, abbiamo rivelato un qualche tipo di sensibilità verso gli altri. Ecco, non voglio andare oltre nelle... Non sempre, ma molto più di tanti altri, vuol dire anche i risultati, purtroppo, per quanto siano numeri che fanno ridere, perché vabbè, li possiamo magari parlare un altro giorno, però so comunque, no, a parità di indirizzo ti danno delle informazioni su comportamenti che evidentemente non vengono così condivisi da tanti altri che ci saremmo invece aspettati. Quindi il paradigma, dicevamo, tornando, quello di Cuniano l'abbiamo, credo, analizzato abbastanza, salvo magari dire qualcosa in più sulle strategie che adotta il paradigma secondo Kuhn per evitare le anomalie, perché chiaramente, no, c'è un problema, non è che non le vedano, il problema è che non le leggono come anomalie, le leggono come malfunzionamenti occasionali, le leggono come eccezioni che confermano la regola, che guarda caso viene particolarmente comoda come idea, le leggono come problemi, diciamo, di raccolta dati e manipolazione dati, perché voi sapete, suppongo, se non lo sapete ve lo dico io, che questi famosi dati con i quali ci spaccano le palle oramai da decine d'anni sono il risultato di un lavoro lungo e doloroso, non è che, no, a sentirli pare che saltino fuori da perdere, ho trovato un dato, è qui, eccolo qua, no! Ci sono naturalizzazioni, normalizzazioni, manipolazioni statistiche, manipolazioni di altro genere, matematiche, modellistiche, l'idea di Dio per fare in modo che i dati tornino e i conti tornino. Quindi come uno può presentarsi e dirti che si tratta di un qualcosa di oggettivo, per me rimane una questione di buonsenso prima ancora che di specializzazione. Sono cose che tu manipoli perché nella gran parte dei casi dicano qualcosa. Se le manipoli con un minimo di attenzione dicono qualcosa che può servirti, ma altrimenti possono farti benissimo dire quello che vuoi tu. No, tant'è che uno, diciamo un tantino più caustico di me, ha detto oggi con Photoshop si può dimostrare qualsiasi cosa. È vero. Anche perché sti dati che tu presenti, no? Che si fondano su tutta una serie di principi anch'essi astratti fantastici, quali per esempio la possibile riproducibilità delle procedure, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tu l'hai presentati, li riesci a presentare grazie a dei fondi che hai rimediato da qualche parte. Non sono gratis i dati, no? Ecco. Allora, chi è questo che si fa dare dei fondi per rifare i conti che hai fatto te e dimostrare magari che hai sbagliato? Non esiste. Io li prendo per buoni. La fiducia e la fede sono questo. Capite? Tutte ste cose teoriche della scienza, no? Per le quali lo scienziato non ha nessun interesse personale, lo scienziato cerca la verità, lo scienziato non ha ritorni economici, le procedure sono replicabili e quindi sono coram populo, ognuno può controllare. Ma cosa controlli oggi? O potevi fare forse nel 600, perché piavi in cane pure tu, te mettevi col coso, poveraccio, lo squartavi e controllavi che succedeva. Ma oggi come oggi, i dati che provengono da procedure macchinari che costano centinaia di migliaia di dollari, non milioni, ma chi altro è che li può controllare? Ce le vogliamo dire alcune cosette banali su questo tema o no? Perché sono soltanto delle pretese teoriche. No, come dicevo l'altro giorno, sempre tornando al convegno di Pavia, parlavamo del sapere scientifico, dubita di qualsiasi cosa, e ho detto, ma chi sono questi che lo fanno? Cioè, al di là che tu me lo dica che è bello, ma questo che dubita di qualsiasi cosa, chi è? Perché io non lo vedo. Io vedo gente convintissima, pure troppo, no? Quindi, capite che tra quello che viene detto, idem l'economia, prendiamo il set dell'economia classica, la concorrenza perfetta, ma quando mai? Dov'è sta concorrenza perfetta? Chi l'ha mai vista? Ecco, eppure continuiamo a parlare del regime di concorrenza perfetta come se fosse una cosa che esci e sei lì. Tutta gente che combatte ad armi pari grazie alla sua brillantezza teorica, intellettuale e imprenditoriale. Ma quando? Santa Madonna. No? Ecco, sarebbe carino che ci raccontassimo un minimo più vicino a come sembra che siano. Poi magari forse mi sbaglierò clamorosamente. Diciamo che non mi pare. Mettiamolo che lasciamo comunque una clausola di dubbio. E no, di conseguenza questo enorme scarto tra le pretese teoriche e il resto è un luogo fantastico per il paradigma per poter dire cose, no? Perché appunto il paradigma di dire questo, vabbè, ma si tratta di una, diciamo, particolarità contestuale irrilevante da un punto di vista statistico, si tratta di un errore del macchinario, si tratta di un sacco di cose prima di cominciare a dire oh, forse ho sbagliato. Non succede mai. Come vi dicevo la volta scorsa, una delle cose secondo me più brillanti delle performance, anche in qualche misura credo artistiche, su questo versante è il problema della materia oscura. La materia oscura è una comica totale proprio, no? Nel senso che noi abbiamo, ci manca il 75% della materia dell'universo, che non è che sono bruscolini. E cosa pensiamo di fare? Che si nasconda. Rivedete che stiamo di nuovo agli effetti perversi. Cioè c'è proprio una volontà da parte del cosmo di mandarci per stracci i conti. So cattivi, noi saremmo bravissimi, ma loro sono cattivi, ci mandano per stracci le idee. Credo che avremmo fatto questi conti così belli per i quali possiamo descrivere tutto l'universo, eppure non mi tornano i conti per il 75% della cazzo di materia, che non è che ce n'è poca là fuori, eh? Voi dite, è piuttosto significativo l'ammontare esistente, eppure non torna. Allora ce n'è tre volte tanta in giro e io non riesco a trovarla. Dove si nasconderà? Io me la immagino che ci fa così da dietro le galassie, perché non può essere che, no, che ci sia un'altra soluzione a questa questione, oppure non c'è, e allora faremmo prima a dire che abbiamo sbagliato i conti, che è la cosa che mi verrebbe più spontanea a me, no? O cribbio, ho sbagliato i conti, no, o cribbio, il mondo è sbagliato. È un po', no? Quello che poi accade normalmente, come diceva Saviano, cioè, il colpevole sono io che racconto i fatti, non i fatti. È questo, il nostro modo di fare è questo. Tu le cose non le devi dire, perché se non le dici non ci sono. Non siamo infantili, peggio. E quello è il problema, capito? Allora, santa Madonna, un attimo ogni tanto, scusatemi. Quindi il paradigma, dicevamo, si difende in questi modi. Si difende anche attaccando coloro che propongono delle versioni alternative. No? Zimmer, tanto per dirne una, è una delle vittime celebri. Lo stesso Edgar Morin è una vittima, non ha una cattedra Edgar Morin, gli hanno dato la direzione al CNR francese. Però non ha una cattedra, no? Perché non gliela potevi dare una cattedra a uno che parla con i fisici, con i fisiologi, con i filosofi? No? Chi sei tu? Come ti permetti? Infatti non ce l'ha. Quindi capite che le strategie di contenimento delle voci dissonanti, soprattutto in un momento di paradigma dominante serio, sono enormi, tant'è che noi cominciamo a parlare di Zimmel in modo sensato dal 75 in poi, prima non c'è stato verso. Zimmel è morto nel 18, uff, non c'era più. Però lo hanno saccheggiato tutti. E oggi lo trattano tutti come se fosse stato un grande padre della disciplina, pure quelli che non ne hanno parlato per decenni. C'è un'ipocrisia in questo, signori, raccapricciante. Perché i conti così, ma non l'ha fatti nessuno. Nessuno è andato a chiedere scusa per tutte le cazzate che gli hanno detto, perché questo è il punto. Non solo, ma continuano a fartele oggi. Quello è divertente. Capito? Questi epigoni da quattro soldi con i quali abbiamo ancora a che vedere. Ti rifanno gli stessi ragionamenti come allora. La tu mi inviti a un convegno in cui si parla di interdisciplinarità e poi mi rifiuti il paper perché è interdisciplinare? No? Meno male che mi hai da ridere. Però, di fatto, come vedete, il tentativo è sempre lo stesso. che tu devi impormi il tuo modo di pensare la scienza. Io il tuo modo di pensare la scienza non lo voglio, perché è fallimentare. È evidente che è fallimentare. A che t'attacchi oggi? Arriva un virus e mandiamo il pianeta in panne? Quelli che controllano le cose? Che altro ci serve? Francamente non capisco. Io già pensavo che la crisi del 2008 sarebbe stata, come dire, no, in qualche modo quello shock per cui ti svegli e dici, oh Dio, che sto a fare un sacco di cazzate. No, ricominciamo uguale. Abbiamo continuato a chiedere agli stessi responsabili della crisi del 2008 come avremmo fatto a venirne a capo, cosa che a casa mia non accade da nessuna parte, no? Se tu c'hai un medico che ti sta facendo male, non è che continui a chiedere al dottore che altro faccio. No, cambio medico, bravo. Allora, no, noi continuiamo invece a tenerci gli stessi, imperterriti. E dopodiché dice, le cose non vanno bene. Non vanno bene per niente, perché guarda caso, in pandemia, chi ha fatto i soldi sono sempre gli stessi. Che ne hanno fatti tantissimi di più. Abbiamo milioni di persone che stanno sul bordo della povertà, se non direttamente, dentro al baratro. E quelli continuano a votare Trump. Allora a un certo punto la domanda è, sai che c'è? Ma fa un po' come cazzo ti pare. Vuoi dire, no? Perché devo venire a salvare da te stesso a tutti i costi? Ad ogni modo, vabbè, certo. Questo credo dimostri in modo piuttosto significativo che in gioco c'è molto di più, anche della sopravvivenza economica. Qui c'è in gioco il senso delle vite. Quindi tu, a un certo punto, quando sei stato forzato dal paradigma a tutta una serie di scelte, anche dolorose, non puoi dire che ti eri sbagliato. Non so se vi rendete conto. Perché ti stai distruggendo da solo. E la tua integrità mentale è una delle poche cose alle quali sei ancora attaccato, contro qualunque tipo di evidenza. Ecco il problema dov'è. Per quello vi dico, il ragionamento razionale lascia il tempo che trova se non lo carichi in qualche modo emozionalmente, perché sbatte contro delle difese che sono ad altri livelli. Cioè io non sto preoccupandomi della coerenza della legge o del paradigma, io sto preoccupandomi della mia stabilità interiore. Perché se io mi sono sacrificato, magari ho perso una famiglia, ho avuto delle malattie, in nome del lavoro, e a un certo punto mi rendo conto che questo lavoro era una balla che mi hanno raccontato, che faccio? No? Faccio come se non fosse così. Ecco perché siamo così bravi. Perché altrimenti dovrei dire, ho buttato la mia vita nella pattumiera. No, guarda caso, ripeto, fate caso, tutti quelli che vanno in pensione, poi ti trovi al funerale e dici, oh, era appena andato in pensione, voleva fare tante cose. Guarda un po' i casi della vita. Se tu te costruisci come essere lavorante, quando non lavori più, non hai più senso. Stop. Facile. Lineare. Quindi, no, bisogna ragionarci su questo. Bisognerebbe ragionarci, ma non ragioniamo più su nulla, quindi la questione è un po' così. Lascia il tempo che trova. Ok. Quindi direi che sul paradigma, a sto punto, abbiamo detto abbastanza, suppongo. Ecco. Allora, invece, veniamo un attimo a Morin. Cosa dice Morin del paradigma? Il paradigma, e si avvicina ovviamente, chiaramente perché l'ha mutato da lì, quindi non è che dovremmo stupircene, ci dice è la scelta delle operazioni logiche fondamentali. Perché anche lì, come abbiamo detto, non c'è nessun motivo per preferire una all'altra. No, quello è il problema, anche un altro dei problemi della dicotomia, è che spesso e volentieri scegliere uno o l'altro corno del dilemma non si può fare razionalmente. Credo che la famosa faccenda, ma questa è mezza vuota, ma la faccenda del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno la dica piuttosto bene sulla questione. Il bicchiere quello è. Poi dipende da me interpretarlo in una chiave o nell'altra. E quindi, di nuovo, come vedete, no, ci sono dei giudizi che io do a prescindere da eventuali evidenze, evidenze empiriche o scientifiche. Quello so, dipende dal mio modo di interpretare il mondo. Se sono un ottimista è mezzo pieno, se sono pessimista, già è finita la bottiglia. Compriamone un'altra. Ecco. Quindi la scelta di queste operazioni logiche fondamentali è fondamentale a sua volta, perché poi si ripercuote appunto su tutto il set. Credo di avervi fatto l'altra volta l'esempio delle grandi spiegazioni, dei grandi racconti che ci stiamo raccontando ancora oggi di spiegazione del mondo, e sono tutti costruiti sulla disgiunzione. L'entropia, la concorrenza, l'evoluzione, tutto questo. Evoluzione forzandola ben oltre Darwin, come abbiamo visto, perché Darwin ben si guardava dal dire la lotta di tutti contro tutti, dopodiché ovviamente è arrivato il buon Spencer e ha detto, oh, ho avuto un'idea geniale, questa cosa funziona anche per la società, damose due cortellate, ecco, detto così. Però è così che funziona, non c'è nessuno che parli del fatto che invece le cose, no, come vediamo, ripeto, tra l'altro, no, vedere e non capire, voi vedete più comportamenti congiuntivi o disgiuntivi? In televisione sentite parlare di più comportamenti congiuntivi o disgiuntivi? Ecco, gli altri fanno notizia, sono talmente diffusi che è meglio che ci concentriamo su questi, quindi tutto va per stracci, ma tutto che io vedo gente normale in giro, salvo ogni dei casi, ma statisticamente non c'è paragone fra tutte le cose che vedo di convivenza più o meno affiatata e invece di conflitto. Eppure pare che non ci sia altro che conflitto. Non è strano, perché quello vediamo. No, ecco il famoso paio di occhiali di Marcel Proust: se tu ti metti gli occhiali disgiuntivi, vedrai tutto in termini di disgiunzione, perché ti verrà naturale. È lì il problema: se non cambi quegli occhiali, non vai da nessuna parte. Dov'è la questione che io aggiungerei a Edgar Morin? Che quando le abbiamo fatte queste scelte, quello è il punto, quando e su che base abbiamo fatto queste scelte? Perché se io prendo atto, come stiamo facendo, di questo insieme di nuove informazioni sulla nostra storia come specie, il momento in cui abbiamo cominciato a fare scelte di questo genere è ben più remoto del momento in cui non c'è, è comparsa la ragione. Ancora prima. Quindi evidentemente queste scelte non le abbiamo fatte razionalmente, al di là del fatto che pure razionalmente sarebbe un argomento da discutere, perché che vorrà dire razionalmente? Io mi avvio sempre col povero Cartesio, ma Cartesio non voleva dire quello che abbiamo capito noi, lui voleva semplicemente, credo, tra virgolette, dire cerchiamo di essere ragionevoli, fondamentalmente, poi aveva tutte le sue paranoie perché ce ne fosse uno che stava sano demente di quelli che noi seguiamo, manco abbiamo seguito tutti i pazzi scatenati, stavo facendo il censimento l'altro giorno, abbiamo Calvino che era matto come una foca, Cartesio che più o meno paranoia a tutti i costi, Dio è un demone che vuole ingannarmi a tutti i costi, insomma non è che stai bene, Frederick Taylor, pazzo scatenato. E questi sono quelli sui quali abbiamo costruito il nostro mondo, che tu ti chiedi come fa, sta ancora in piedi con queste basi, abbiamo fatto un miracolo, lo stiamo salvando da se stesso il mondo, perché il mondo come l'abbiamo costruito non può stare in piedi, perché nessuno si era mai posto i problemi, questa era gente, oh, Taylor era uno che tutte le notti aveva dei tali incubi che cadeva dal letto, quindi non solo oltre a rompere le palle con l'organizzazione scientifica del lavoro, studiava dei sistemi per rimanere a letto. So, e tu prendi uno così e dici ok, allora farò quello che mi dici, devi essere matto, non vedo altre alternative, no? Quindi arriva questo, funziona, è vero che funziona, ma ha dei costi che non finiscono più e delle conseguenze che non ti immagini, tanto per continuare con gli effetti perversi, no? Perché tutto questo assoluto, come dire, trionfo inutile della razionalizzazione e della burocratizzazione viene da lì. Tu vieni da lì, quella è l'impostazione, no? Dividi, dividi, dividi e guarda un po' come funziona l'organizzazione scientifica del lavoro, dividi, 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 anche lì, mica metti insieme, separi, di nuovo, un altro esempio di spalto, è in continuo, diventa perfino noioso a un certo punto, no? Perché trovi sempre la stessa storia. E il sapere come funziona, dividi, 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 poi abbiamo la sociologia della discriminatura, poi avremo la sociologia della discriminatura a destra e della discriminatura a sinistra, e tutta gente che parlerà soltanto con colleghi che studiano la discriminatura a sinistra, perché quella a destra è un altro discorso, e nessuno che si senta ridicolo, e quello è il problema, questa carenza di autoironia e di comprensione di se stessi, per cui a un certo punto dice cose, dice, ma che cazzo sto a dire? Ma mi rendo conto di quello che dico bene o no, perché a volte la sensazione è che uno non ci faccia particolarmente più caso a quello che dice. Però è sempre la stessa storia, tutto così, pazzi che separano, quindi schizofrenici, non a caso. Una delle strutture più importanti del sistema durandiano che andremo a studiare è esattamente quella delle strutture schizomorfe, non a caso, no? Generano schizofrenia, eccoci, presenti, siamo qui, quindi. Allora, quindi, questo paradigma noi lo cominciamo a integrare recuperando due grandi sfere, secondo me, di produzione di senso, con le quali invece, grazie a Cartesio, vediamo se un attimo con lui, abbiamo interrotto ogni rapporto. E sono la corporeità e il simbolico, o l'immaginale, direi meglio, per non complicarci troppo la vita. Perché il simbolico crea tutta una serie di problemi sull'uso che viene fatto del termine simbolo, a distanza, la differenza tra immagine, segno e simbolo diventa un casino infernale, quindi per il momento lasciamolo perdere, l'immaginale. Quindi il modello sia di conoscenza che di uomo al quale aspiro a portarvi è un modello nel quale corporeità, immaginale e ragione convivano in un equilibrio dinamico, che è un po' quello che ci dice poi Damasio. non ce lo dice così, non ce lo dice accentuando così tanto i toni, non recuperando tutta una serie di questioni perché non le ha nel suo arsenale. Però nel momento in cui Damasio mi dice che i processi di decisione sono costantemente influenzati dagli istinti e dalle emozioni, più o meno mi sta dicendo lo stesso. Quindi la ragione non è un'attività assoluta, tanto per cambiare, di una parte molto preziosa del nostro cervello, che è la famosa res cogitans, e che non ha nessun tipo di contatto col corpo, salvo dei modi che non si è capito bene quali siano di gestirlo. Ma è un costante processo a equilibri dinamici e cangianti fra tutte queste componenti, gli istinti, le emozioni e la ragione. Se io non prendo in conto questi, non ottengo nulla. Tant'è che i casi specifici che vengono valutati e ponderati da Damasio, che sono di poveri cristi che hanno avuto dei traumi e quindi si trovano separate le componenti, diciamo, più antiche del cervello dalla neocorteccia, non sono dei Superman come ci immagineremmo perché hanno soltanto la ragione, ma sono dei poveracci, perché soltanto la ragione non basta, no? Con un'espressione piuttosto colorita, al di là di questo, io tendo a dire che la ragione è una puttana. Ed è vero. Perché se voi prendete la storia greca, no? Da cui veniamo tutti, no? Eccetera, 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 scoprirete che le gare fra filosofi, che erano estremamente agonistiche alla faccia della cooperazione, se vogliamo, no? Avvenivano come? Vinceva chi dimostrava che una tesi era vera due volte, sia la tesi che l'antitesi. Se tu riesci a dimostrare che una cosa è contemporaneamente vera e falsa, c'è qualcosa che non quadra, perlomeno dal punto di vista veritativo che noi vorremmo attribuire alla ragione. Quello che dimostra è che la ragione è un eccellente strumento di manipolazione dell'altro e della verità e della realtà, perché quello è. Tu razionalmente puoi dire qualsiasi cosa. Non so se avete visto un film che si chiama Welcome, Thank You for Smoking. Beh, guardatelo perché è un capolavoro assoluto. Ed è uno che per lavoro convince la gente a fumare, un lobbista delle grandi aziende del tabacco. Ed è fantastico, perché ti dimostra che tu puoi andare a parlare a casa di uno che è morto di cancro dei polmoni del fatto che è opportuno fumare, e ci riesci pure. Quello è il punto. Quindi tu con la ragione puoi fare tantissime cose, ma non quello che noi immaginiamo tu possa fare. Non puoi dimostrare niente. È chiaro che poi dice, beh, appunto, allora di conseguenza usiamo i dati. E peggio mi sento, perché i dati comunque li costruisci con gli stessi processi. Quindi ti stai nascondendo dietro un dito e dici, ah, ma sono i dati che lo dicono, mica io. Fantastico. Ecco, però è quello che stiamo facendo. Capite? Se invece cominciassimo a ragionare in termini processuali e di complessità, allora si potrebbero fare un sacco di altre, dire un sacco d'altre cose. Perché noi, di gente che ha provato a proporre modelli alternativi, ne abbiamo una carrettata. Abbiamo lo stesso Simmel, tanto per cambiare, con la legge individuale, il pensiero contestuale di Morin, la ragione sensibile di Maffesoli. Ce ne sono un fottio di discorsi che ti dicono, guarda che non è che in ogni contesto devi applicare le stesse regole, perché i contesti cambiano, no? E tutti, oh, il relativismo, ognuno farà quello che vuole. No, perché io non ti sto dicendo che non ci sono regole, ma ti sto dicendo che ci sono delle regole del contesto. Per cui in certi contesti è giusto fare una cosa, in altri no. La famosa faccenda del fatto che io debba punire sia uno che ruba una mela perché muore di fame che uno che ruba un quantitativo indiscriminato di soldi perché vuole comprarsi la Mercedes allo stesso modo è assurdo, perché lo chiamerai furto, ma non è la stessa cosa. Se io ragionassi in termini contestuali, dovrei dire, figlio mio, non lo fare più, però pia testa mela, e a quell'altro devi piarlo e metterlo in ceppi. Facile. E invece no. Perché noi siamo quelli dell'universale. Chiaramente l'universale ha una serie di altre difficoltà che poi magari vediamo nella prossima frazione. Altro break.